Benvenuti a Roadmap verso la qualità. Iniziamo oggi una serie di approfondimenti per accompagnare il consiglio direttivo di Anfas Varese. Il nostro tema di oggi è, direi, fondamentale. La nostra bussola strategica. L'obiettivo è semplice, arrivare preparati al primo incontro, analizzando insieme il documento che sarà il centro di tutto. Parliamo del nuovo codice di qualità e di autocontrollo di Anfas, il CQA. Ora, lo so, parole come codice, autocontrollo possono suonare un po', come dire, burocratiche. Ecco, la prima cosa da fare è mettere da parte quest'idea. Non è un manuale polveroso, è una mappa, una vera carta d'identità che ci dice cosa significa oggi essere Anfas.
Esatto, è una premessa cruciale. Il nostro scopo qui non è solo fare un riassunto, è capire il perché di questo codice e soprattutto quali sono i valori che guideranno il lavoro del Consiglio. Si tratta proprio di gettare le fondamenta, di avere una visione condivisa prima di entrare nelle decisioni operative.
Ottimo! Allora, direi di partire subito dalla domanda più ovvia. Perché Anfas ha sentito il bisogno di creare un codice di qualità? È solo, non so, un obbligo di legge? Un pezzo di carta in più?
È la domanda perfetta per iniziare, perché la risposta dice molto sull'approccio di Anfas. Il contesto, è vero, è quello della riforma del terzo settore. Ma il punto chiave, e questo emerge con forza dal documento, è che Anfas non l'ha vissuto come un peso. L'ha vista come una grandissima opportunità.
Ah, un'opportunità. Interessante.
Sì, l'opportunità di fermarsi un attimo, guardarsi dentro e mettere nero su bianco, in modo chiaro, la propria identità.
Capisco. Quindi non un dobbiamo farlo passivo, ma un usiamo questa occasione per. Mi piace. Trasforma un adempimento in un momento strategico. Infatti nel testo si parla di stile condiviso. È un'espressione che mi ha colpito.
Lo è, perché sposta l'attenzione dalla semplice regola alla cultura organizzativa. Avere uno stile condiviso significa che ogni Anfas sul territorio, pur con la sua autonomia, si muove seguendo gli stessi principi. E il documento li elenca: trasparenza, democrazia, partecipazione, solidarietà. Quindi ecco, il codice non è un'imposizione, ma la formalizzazione di un'identità che si vuole coerente ovunque.
E questa identità non nasce oggi. Il CQA, leggo, si basa su due pilastri enormi: la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il Manifesto di Perugia. Quindi il codice funziona un po' come un traduttore, no? Prende questi grandi principi universali e li trasforma in qualcosa di operativo, di concreto, per la realtà di Varese.
È l'immagine perfetta. Il CQA è un ponte tra i grandi ideali e la pratica di tutti i giorni. La decisione presa in un ufficio, la parola usata da un operatore, definisce, diciamo, gli standard minimi, quelli sotto i quali non si può più dire di essere Anfas. Ed è un atto di grande responsabilità.
Certo.
Sia verso le persone con disabilità e le famiglie, sia verso tutti.
A proposito di principi, ce n'è uno che sembra essere il centro di tutto l'universo del codice: la centralità della persona. È un'espressione che si sente spesso, ma qui sembra avere un peso specifico diverso.
Assolutamente. E per capirne la portata, dobbiamo fare un passo indietro. Anfas nasce, storicamente, da un modello che potremmo chiamare famigliocentrico. Le famiglie erano il motore, giustamente. Il codice sancisce un'evoluzione, un passaggio culturale netto verso un modello persona-centrico, senza ambiguità.
E questo è un cambio di paradigma notevole. Ma concretamente, per chi siede nel consiglio direttivo, che impatto ha? Cioè, al di là del principio, come cambia il modo di prendere una decisione?
Cambia tutto. Significa che la prima domanda di fronte a una proposta non è più «è utile per le famiglie» o «è efficiente per noi».
E quale diventa?
La prima vera domanda deve essere: questa scelta aumenta l'autodeterminazione e le opportunità della singola persona con disabilità? È un metro di giudizio completamente diverso, molto più esigente.
Capisco.
Si passa dal prendersi cura di qualcuno al prendersi cura che quella persona abbia gli strumenti per realizzare il suo progetto di vita.
Ora è chiarissimo perché il primo incontro del Consiglio parte proprio da qui. Si analizzerà la scheda 1 del sistema di autocontrollo, che si intitola proprio Rispetto della dignità, inclusione e riduzione delle disuguaglianze. Non è un punto a caso, è quasi un test del DNA dell'associazione.
Esatto, non è un principio tra i tanti. Nel codice è il primo principio etico, è la pietra angolare. Se crolla quella, crolla tutto il resto. L'incontro servirà proprio a fare un check-up, a chiedersi: le nostre azioni, le nostre prassi riflettono davvero questo valore o è solo sulla carta?
Immagino che la scheda aiuti a fare questo check-up scomponendo il principio in punti più misurabili, no? Come si passa dall'ideale alla pratica?
Proprio così. La scheda guida l'analisi con 4 requisiti chiave. Il primo è quasi una formalità, ma è la base. L'ente ha adottato formalmente un modello basato sui diritti umani e sulla qualità della vita. È il punto di partenza. L'abbiamo messo nero su bianco. È una decisione ufficiale.
Ah, quindi non basta più dirlo o pensarlo. Deve essere una scelta strategica, formalizzata.
Precisamente. L'autocertificazione morale non è più sufficiente.
Ok.
Il secondo requisito è il rispetto della Convenzione ONU. E qui le cose si fanno ancora più tangibili. Significa portare i diritti umani internazionali a Varese. La domanda da farsi è: ogni nostra attività, ogni regolamento, è coerente con la Convenzione?
Senti, ma un esempio pratico, per capire meglio.
Certo. La Convenzione parla del diritto alla vita indipendente. Se io progetto un nuovo servizio abitativo, questo requisito mi obbliga a chiedermi: sto creando una bella struttura, ma magari isolata? O sto lavorando per supportare le persone a vivere in appartamenti normali, in quartieri normali, come chiunque altro?
Chiaro, chiarissimo. Un principio internazionale diventa una domanda molto pratica. Il terzo requisito è il contrasto alla discriminazione. Anche questo, a prima vista, sembra ovvio.
Sembra ovvio, ma la sfumatura è decisiva. Il codice non chiede solo di non discriminare, chiede di agire in modo proattivo.
Proattivo?
Sì, di prevenire e contrastare la discriminazione. È un ruolo attivo, significa chiedersi: c'è qualcosa nel nostro modo di fare, anche involontariamente, che crea una barriera o uno svantaggio? È un esercizio di autocritica costante.
Capito. E arriviamo al quarto, che nel leggerlo mi è sembrato il più potente, il diritto di scelta.
È il cuore pulsante. È qui che il principio della centralità della persona diventa vita vera. La domanda è radicale. Stiamo promuovendo percorsi che garantiscano alle persone di scegliere dove, come e con chi vivere, dove lavorare, o stiamo offrendo pacchetti preconfezionati?
Questo è un punto fortissimo, ma anche complesso. Voglio dire, il diritto di scelta è assoluto. Come si bilancia con la sostenibilità dell'ente, con i vincoli, con la sicurezza stessa della persona?
Il codice aiuta a navigare questi dilemmi. Tocchi un punto nevralgico. Il CQA non è un libro di ricette, non dà risposte facili, però fornisce la bussola. Impone che ogni limite alla scelta non sia basato sulla comodità dell'organizzazione o sul «sia sempre fatto così». Deve essere l'ultima risorsa possibile, motivata e sempre orientata a massimizzare l'autodeterminazione. Sposta l'onere della prova su di noi, non sulla persona.
C'è un'altra cosa. Mentre leggevo i materiali, che mi ha sorpreso, mi aspettavo capitoli su procedure, controlli. E invece a un certo punto c'è un'intera appendice intitolata «Le parole giuste». In un documento così strutturato, dedicare tanto spazio al vocabolario mi ha colpito. Che senso ha?
È una delle scelte più coraggiose del codice. E non è un dettaglio, è strategica. Il documento lo spiega bene. Le parole non sono neutre. Le parole che usiamo costruiscono la realtà, modellano la cultura di un'organizzazione.
È vero.
Usare le parole sbagliate, anche senza cattiveria, può mantenere vivi degli stereotipi e minare alla base il principio della dignità.
Il linguaggio rivela il nostro pensiero, spesso senza che ce ne accorgiamo. Ci puoi fare qualche esempio pratico, qualcosa di subito utile per il consiglio?
Certamente. L'esempio più classico, ma sempre fondamentale, è usare persona con disabilità, invece di handicappato o disabile usato come sostantivo. Dire un disabile riduce un'intera persona a una sua caratteristica.
Certo.
Dire una persona con disabilità afferma prima di tutto la persona. È un piccolo cambio, ma porta con sé un universo di rispetto.
E cambia tutta la prospettiva, in effetti.
Esatto. Un altro esempio, più sottile ma potentissimo, riguarda la mobilità. Il codice dice di non usare mai frasi come «costretto su una sedia a rotelle».
Mm-hmm.
Evoca immagini di prigionia, di passività. La formula giusta è «persona che usa la sedia a rotella».
Incredibile come suoni diverso. Costritto è una condanna. USA è un'azione, uno strumento.
Proprio così. In un caso è una prigione, nell'altro è uno strumento di autonomia e libertà. Vedi come una scelta di parole può ribaltare una narrazione? Ecco perché il codice insiste tanto. La cultura si costruisce anche con il vocabolario che si usa.
Bene, direi che il quadro ora è molto più chiaro. Se dovessimo riassumere il messaggio chiave di oggi, quello che un consigliere dovrebbe avere in testa entrando in riunione, quale sarebbe? Per me è questo. Il CQA non è un regolamento da subire, ma una bussola strategica da usare. Non dà tutte le risposte, ma obbliga a farsi le domande giuste.
E io aggiungerei che il sistema di autocontrollo, con le sue schede, è lo strumento per fare il punto nave. È quello che ci permette di verificare se stiamo ottenendo la rotta indicata dalla bussola. Non è un tribunale che giudica, ma un processo che aiuta a migliorarsi. È uno strumento di apprendimento, prima che di controllo.
L'obiettivo di oggi era proprio questo. Fornire le coordinate, una mappa condivisa, per rendere la partecipazione al primo incontro più consapevole e, alla fine, più incisiva. E proprio per questo chiudiamo con un invito diretto a tutti i partecipanti. Portate queste riflessioni con voi all'incontro. Il successo di questo percorso non dipenderà dalla qualità del codice in sé, dipenderà dalla qualità della discussione. Una partecipazione attiva, che fa domande, che esprime dubbi, è l'unica cosa che può trasformare un documento scritto in una realtà viva dentro ANFAS Varese.
E per aiutare questa preparazione lasciamo una domanda aperta, un piccolo spunto. La domanda è questa. Al di là dei requisiti formali di cui abbiamo parlato, qual è un piccolo cambiamento concreto in un'azione, in una frase che si usa ogni giorno, che secondo voi potrebbe incarnare meglio e da subito il principio della centralità della persona nella realtà di ANFAS Varese? Arrivare all'incontro con una prima idea su questo potrebbe essere un modo potentissimo per iniziare il lavoro tutti insieme.